Uno arriva nella piazzetta medievale di Ascoli Piceno e dice: «Bella». Bugie, per inerzia. A me non fa né caldo né freddo. L'Italia è un paesello monotono e il Medioevo mi ha rotto le palle. Le piazze tutte uguali, le vie tutte uguali e i portici di queste cittadine maledette non le distingui uno dall'altro. Ci passi sotto e non vedi cosa accade fuori. Si fa la passeggiata e a me mi acchiappa la claustrofobia. Ma cosa accade fuori? Probabilmente niente. E poi i musei civici che espongono chissà quali cretinate mi rattristano fino a spingermi al suicidio. Poche cose mi rattristano più del museo civico di una città del cazzo dell'Italia centrale, a ben pensarci. E questi sindaci di quart'ordine che ti accolgono con la bava alla bocca mi lasciano indifferente. Tutti fatti con lo stampino, badano alla loro fama locale, poi nel tempo libero fanno i veterinari, i medici, i direttori di oscure filiali di banche, hanno sempre due figli piccoli e la cravatta sbagliata. Ma dico io, ma per voi non è meglio morire? Solo la mia città ha ancora un minimo di senso con quell'apertura alata a mare, sterminata. Ti dà la sensazione che se vuoi puoi fuggire, poi non fuggi mai, però potresti farlo. L'Africa di qua, la Grecia di là, Gibilterra dall'altra parte col suo infinito mercanteggiamento di armi, droga, puttane. Gibilterra è un paradiso, pochi lo sanno. Io ci sono stato per i cazzi miei e me ne sono visto bene. Vabbè, dove eravamo rimasti? Ah sì, a questo precipizio vorticoso di inutilità che è la piazzetta di Ascoli Piceno, con la sua cittadinanza tutta bella schierata, agghindata in vetrine per farsi vedere, fuochi a mari di paglietta a basso costo, con gli abitini della boutique della sorella Maria. Una stanza buia è la provincia. Come ti muovi, vai a sbattere sempre contro le stesse persone che conosci da quando sei nato. Deve essere dura la vita qua giù per i suoi abitanti. È tremenda, anche. E i bambini nella piazzetta, pochi, a dire la verità, ma brutti, proprio brutti e duri di comprendonio, corrono come ossessi. E le madri che si sgolano come in un esorcismo, ma questi indemoniati avrebbero bisogno di vescovi capaci per liberare da loro Satana, che li fa correre e giocare come dementi. Un Satana cretino tengono in corpo questi bambini marchigiani, ma le madri sono notevoli, questo sì. Le donne marchigiane non sono niente male, meno troie appariscenti delle venete, ma più anonime e intriganti. Non hanno storie e quindi non sai cosa cazzo passa loro per la testa. Da qualche parte, sempre, sotto la sobrietà, si nasconde l'ingordigia calda e sfrenata. Questo mi interessa. Non c'è mai niente di peggio dell'uomo e della donna sazi. Però io non ci dovevo venire qua, per Dio, cascare a volo libero da New York a Ascoli Piceno è una porcata che non mi meritavo, ma era un impegno preso da tempo. E dite quello che volete di me, ma non che non sono un professionista. Lo sono. Da anni. E quindi eccoci poco scoppiettanti sul palchetto provinciale. Non lo definirei un concerto, quello al quale diamo vita, ma una accozzaglia stanca e fuori tempo di note arruffate a causa di due deficienti della portata di Gino e Titta che continuano a ridacchiare da dietro i loro strumenti. Ma com'è possibile che la coca fa questo effetto a questi due? Come se l'avessero confusa con l'erba brasiliana, la macogna. Quella sì che ti fa ridere fino allo sfinimento e ti concede simpatiche allucinazioni. Io poi ho la voce che va per i cazzi su e ogni tanto cerco di recuperare, ma poi mi dico, ma chi se ne fotte? E così sia. Tutto va bene finché questo branco cupo di ascolani gradisce e apprezza. E poi non mi muoverebbero una critica neanche se volessero. Mi porto appresso un carico fin troppo impegnativo per loro. L'eco di quel concerto al Radio City è arrivato pure qua. I giornali lo hanno dispiegato a 8 colonne, come se avessero varato l'Amerigo Vespucci. Insomma, si adoperano nell'ascolto, ma ad un tratto una mitragliata di solitudine bella solida mi viene sparata tutta quanta dalla testa ai piedi. All'improvviso capisco. Non guardano me. Guardano lo spettacolo. Ora non vedo l'ora che finisca questo strazio per andare a cena. Ho già preso appuntamento con il duo delle Re Singers in un ristorante che fa pesce che pare che non sia niente male. Le Re sono qua anche loro. Hanno cantato prima di me. Io vado pazzo per queste due amazzoni brune che straripano una bellezza spregiudicata e pericolosa. E mi stanno pure simpatiche che non se ne ha un'idea. Anche il buon umore ha le sue pretese, sempre. Donne affascinanti e leggere che sanno farti ridere. Un cocktail taumaturgico meglio dei cristalli pure di coca di Caracas. Antonella, ironica e lasciva, mi infila una cozza in bocca e mi sussurra: «Com'è?» «È buona, ma mica quanto te. Sei il solito maiale», mi dice ad alta voce ridendo. C'ha una risata Antonella che fa paura. Sembra Pavarotti dentro casa quando fa il pazzo con la moglie perché non trova le mutande pulite. Una risata poderosa tiene Antonellina. India, la madre di Antonella, scoscia ovunque con violenza sensuale, canta come se partorisse e cantando a soli 15 anni ha partorito Antonellina. Il frutto di un amplesso veloce dietro un'amplificatura a Salerno. Se uno non lo sapesse le scambierebbe per sorelle. Sex appeal e finta sciatteria le accompagnano dappertutto, calamitando tutti gli sguardi del mondo attivo. India e Jenny se ne stanno dall'altro lato del tavolo. Parlano concentrati, a voce ragionevole, fanno progetti di lavoro, pensano al futuro. Ecco perché io e Antonella ci teniamo alla larga da quei due. Vogliamo solo cazzeggiare e divertirci. E che cazzo, è il primo dell'anno. Voglio fare un disco con te, Anto, e poi una tournée assieme, così ti tengo bella bella davanti per giorni e giorni. Dico subdolo e ridanciano. Lei ridendo di rimando. Che ci facciamo assieme, io e te, Tony? Io sono una rocker. Ehi che su, scusa, il figlio della merda, ululo conviviale. Lei ride assai e mi mette una mano amichevole sulla coscia. Dal mio piatto prendo un boccuccino di cernia e glielo proietto in bocca ad Antonella. Viviti sta cernia, dico. Antonella ride ad ogni cosa e si sfila la cernia in bocca con ironico erotismo, seguito da un falso gemito che però a me mi fa arrabbiare veramente. India ci guarda dall'altro capo del tavolo e ci riprende giocosa dicendo a Jenny: guarda quei due cretini, sono fatti l'uno per l'altra. Jenny fa spallucce e elargisce un sorriso di superiorità che chissà perché mi fa piacere. Hai sentito che dice mamma? Dico io ad Antonellina. Dice che siamo fatti l'uno per l'altra. Sposami super tanto e non te ne pentirai. Questo ben di Dio sarà tutto tuo, pezzettino pezzettino, a prezzi modesti. Ma tu sei già sposato, ma non me lo ricordare, per Dio, non all'inizio dell'anno almeno. Passa di lì il cameriere, io lo acchiappo per il camice. Non ho capito, dico impetuoso, ma quando ce le portate le olive all'ascolana? Non le facciamo le olive all'ascolana, signore. Ma non fate troppo gli originaloni, dico io, che è così che si va in fallimento, ma che vi credete? Antonella ride, arrecando un serio inizio di sordità al nostro vicino di tavolo. Un altro cameriere ci smista a tavola la 11ª bottiglia di vino bianco. Io verso e inneggio un brindisi. A te, Anto, e al tuo seno del quale parliamo in continuazione coi ragazzi. Il tuo seno ci rende meno lunghe e faticose le giornate. Scoppia in un boato, Antonella. Ammacca orecchie altrui e platealmente con le sue mani mi fa vedere come ci si aggiusta le zizze. Io mi calo e le do un bacetto in mezzo al crepaccio che tiene tra le due tette palle. Un crepaccio che pare la cascata del Niagara. Un salto di 100 metri. Ci abbracciamo tra lacrime di ridarelle e beviamo tutto d'un fiato il 120° bicchiere di vino della serata. Galleggio nell'alcol e nell'uva adesso, insieme alla mia amica. Ma tu non devi fare la pipì, Tony? Mi hai levato le parole dalla boccuccia, dico lesto. Ci alziamo e andiamo in bagno. Dondolo lungo il ristorante, urtando qualche sopravvissuto del cenone di Capodanno. Un'orbita di menù fissi e deludenti, ma non chiedo scusa perché non ne ho voglia. Come due naufraghi spauriti, io e Antonellina approdiamo al cesso. Va da sé che io mi infilo in quello degli uomini e lei in quello delle signorine. Mi sto lavando le mani nell'antibagno in comune quando Antonella esce fuori più lieve e soddisfatta. Prima di voltarmi verso di lei con le mani bagnate, le dico per la prima volta sul serio: non pensare al luogo, Anto. Tutti i luoghi sono quelli giusti. Antonella recepisce il telegramma, tace. Io mi volto. Lei mi guarda diversa, alza un dito finto minaccioso puntato contro di me e intima. Non mi fa fare cazzate, Tony? È fatta. Ed è evidente che se tentenno un altro istante, quando è vera la Madonna, non mi chiamo più Tony Pagoda, il seduttore per eccellenza. Afferro tutto il corpo di Antonellina, ma senza alcuna veemenza, e lei cala a picco. Ci baciamo con la lingua e io, con le mani che colano acqua, mi aggrappo alle sue sizze con una voracità plebea, come quei bambini del terzo mondo di fronte alla minestrina. Dopo un poco lei si stacca e mi ribadisce col dito alzato: non mi far fare cazzate, Tony, che sono pure fidanzata adesso. E col top bagnato solo in zona petto sgattaiola rapidissima fuori dal bagno. Ma la cazzata l'ha fatta e io ora posso pure asciugarmi le mani. Mi guardo allo specchio baldanzoso. Sono pronto per tenere la lezione numero 1 sulla seduzione.